La settima ossessione. L'ora di cinema su Nova Radio. Un programma di Daniele Marsiglia.
:17:06 in questo momento. Buonasera e bentrovati ad una nuova puntata della settima ossessione, esattamente la seconda di questa nuova stagione che abbiamo iniziato la settimana scorsa, e quindi chi non ci ha seguito la scorsa settimana gli do il benvenuto questa settimana in questa nuovo appuntamento con l'ora di cinema qua su Nova Radio Città Futura, come succede sempre ormai da più di 5 anni a quest'ora del mercoledì pomeriggio dalle 17:05 fino a poco dopo le 18 in vostra compagnia. Anche oggi una puntata che piena di argomenti di cinema, soprattutto di tante cose, di tanti film che escono questo fine settimana. Abbiamo anche un ospite molto gradito, che è un regista alla sua opera prima. Come sapete, noi siamo sempre molto attenti per quanto riguarda i film e gli autori che debuttano sul grande schermo, e più avanti nel corso della trasmissione avremo la possibilità di conversare insieme a Milad Tangshir, che è il regista del film Anywhere Anytime, che si trova proprio in questi giorni nelle sale cinematografiche, distribuito da Fandango dopo una sua ottima ottimo passaggio che ha avuto alla settimana della critica qualche settimana fa in quella di Venezia. Però prima concentriamoci su quelle che sono le uscite del fine settimana, e abbiamo scelto due film che anch'essi provenienti dalla Mostra del Cinema di Venezia. Sarà così ancora per qualche mese, quindi la scia di Venezia 81 sicuramente continuerà, e lo sentirete spesso questo nome, questa parola Venezia 81 durante le prossime settimane, perché sono diversi film che usciranno appunto nelle nostre sale. E il primo di questi è un film italiano che arriva nelle sale con un premio molto importante, perché è stato l'unico film dei 5 italiani in concorso a uscire con un premio, tant'è che la giuria presieduta da Isabelle Huppert l'ha premiato con il Leone d'Argento, gran premio della giuria. Sto parlando di Vermiglio di Mauro Del Pero. Noi adesso ci ascoltiamo un po' di trailer e poi ne parliamo con il nostro ospite.
Sed libera nos amalo, amen.
Sentate.
Quei che tornano dalla guerra, mica i segreti.
Mi non mi piace nascondere, tu disertori.
Voleva scrivere una dedica.
Disegnò perché era romantico.
Disegnò perché era analfabeto.
La luce si sposa.
Sei contenta?
Non so.
Viva gli sposi!
Eccoci, abbiamo appena ascoltato un pezzo del trailer di Vermiglio di Mauro Del Pero, seconda regia di fiction per quanto riguarda appunto questa regista premiata alla Mostra del Cinema di Venezia, conclusasi da poche settimane. Arriva finalmente nelle sale grazie alla Lucky Red. Ne parliamo con grande piacere, lo ritroviamo anche in questa stagione, Nicolò Baraccani di Cinemando Blog. Buonasera Nicolò, ciao!
Ciao Daniele, grazie per avermi invitato ancora una volta, grazie
Ma
per
figurati,
la
è sempre un piacere.
E per la compagnia poi a Venezia. Ecco,
è sempre un piacere, è vero, ci siamo visti molto a Venezia quest'anno, abbiamo scambiato molti pareri, uscivamo dalle sale e ci trovavamo lì tra la sala d'Arsena e il Casinò per commentare a caldo i film, esatto, che avevamo visto. Non so se è il caso anche di Vermiglio, perché non lo so, forse tu l'hai visto in un'altra sala, io lo vidi In sala grande.
Io lo vidi in sala d'Arsena, ecco, e posso dirti che è stata una sorpresa, non proprio una folgorazione come sento molti, ecco. Sì. E per me è un film assolutamente più che sufficiente, discreto, certo. Ecco.
Un film valido, diciamo, tra sicuramente quelli che ha fatto più bella figura, magari esatto. Anche con Queer di Luca Guadagnino, tra la compagine italiana presente a Lido quest'anno. Però prima di addentrarci, insomma, all'interno di Vermiglio, raccontiamo un po' a grandi linee quella che è la trama. Siamo in un paese, no, della provincia di Trento, quasi al confine con l'Austria, e si susseguono le stagioni in questo piccolo villaggio, insomma, in mezzo alle montagne. Che cosa succede poi?
Succede che, come sempre accade appunto in questi film, in questi tipi di film su contesti molto isolati, ecco, molto chiusi, arriva il presente, arriva una figura, diciamo, una presenza straordinaria, tra virgolette, che è la guerra, incarnata da questo giovane soldato scappato dal fronte, siamo durante la Seconda Guerra Mondiale, ovviamente, e scombina un po' le vicende di questa famiglia umile e molto numerosa, di cui seguiamo appunto le gesta. Seguiamo soprattutto le vicende di tre sorelle, che sono Lucia, Ade e Flavia, me le sono segnate così da dirlo, lungo un ciclo di stagioni, ecco. E questo è il secondo lungometraggio di finzione di Maura Del Pero, e lei torna, diciamo, a parlare in questo film di maternità, dopo Maternal, non a caso si chiamava il suo esordio, e qui appunto torna a parlare di maternità, torna a parlare di femminile, riprendendo un po' la tradizione dell'albero degli zoccoli di Ermanno Olmi, proprio un riferimento molto esplicito, come esplicito è anche un po' il cinema, se vogliamo dire, arroccato, più materico, quindi anche un po' meno fantastico, ecco, di Alice Rohrwacher. Io, diciamo, commentando questo film, ho detto che è l'albero degli zoccoli che incontra Alice Rohrwacher, che incontra l'amica geniale, che incontra, poi vai avanti.
Che al mercato mio padre comprò, tipo.
Esatto.
Senti, c'è molto, è un film anche secondo me fatto anche di contrasti, perché il primo è quello visivo, no? Perché sì. Mauro Del Pero ci delizia anche gli occhi, no? Soprattutto per chi ama le montagne, i paesaggi montani vengono inquadrati con questi campi lunghi, no? Quasi mozzafiato, sì. Poi invece la storia in realtà è molto intima, no?
Molto piccola, sì, molto ristretta, molto familiare, come dicevamo. E una cosa molto di grande cinema, che secondo me lei riesce a fare in questo film, è in qualche modo l'immergere, anche un po' il confondere dei grandi attori, dei grandi anche caratteristi, se vogliamo, del cinema italiano. Penso per esempio a Tommaso Ragno, che interpreta il padre della famiglia, ma c'è anche Carlotta Gamba, sì, sì, ad un certo punto, che ricorderete soprattutto per Dostoevsky, l'ultima Dostoevsky, e anche Sara Serraiocca ad un certo punto, e li unisce in questo cast di attori, se non esordienti, comunque molto quasi anche non professionisti, perché ci sono dei bambini, e c'è questa coerenza assoluta e molto molto precisa, molto certosina, che è una cosa veramente di grande maestria, se vogliamo dire, comunque di notevole, ecco, notevole.
Sì, sì,
e,
sì.
E poi
sì, no, volevo soltanto aggiungere su Tommaso Ragno, che è un grandissimo attore di formazione teatrale, molto utilizzato nel cinema italiano, soprattutto negli ultimi anni. Io non l'ho trovato mai così in parte come nel ruolo di questo maestro, che si fa rispettare, molto autorevole, però quando si poi arriva, insomma, nella sua alveare di famiglia, è una persona anche amabile, diciamo, non è una persona, esatto, di cui nessuno assolutamente ha paura, no? Vedano questo maestro che rappresenta appunto anche la cultura, il sapere, l'istruzione che tramanda non solo ai ragazzi, ma c'è anche la classe serale con i meno anziani,
ecco, quindi, il punto di riferimento, esatto, di tutta la comunità.
Un'ottima prova davvero di Tommaso Ragno.
E l'ultima cosa che dico, appunto, a parte per come rappresenta l'infanzia, il femminile, che comunque questa capacità un po' istintiva, ecco, senza apparire mai affettati, senza mai apparire un po' artificiosi, e sfrutti i bambini con cui è molto difficile lavorare, ha anche questo un po' raro equilibrio tra il dramma, a volte anche la tragedia, perché ad un certo punto si parla anche di superstizione, di anche un po', vabbè, non voglio parlare facendo spoiler, ecco, comunque cambierà la vita di una di queste, ma di tutte e tre, ma soprattutto di una di queste sorelle, e quindi tra il dramma, se non la tragedia, e in qualche modo anche dei momenti un po' più ilari, diciamo, un po' più comici, soprattutto negli scambi tra i ragazzi, ecco, tra i bambini e i fratelli, sorelle. Quindi ha questo equilibrio, questo bilancia molto bene i toni, ecco. Non è un racconto tutto drammatico, tutto, sì, oppure che la butta un po' sul farsesco.
Sì, sì, sì. E c'è anche una, parlavamo appunto prima di contrasti, c'è anche un contrasto, quasi quasi un paradosso, perché poi diciamo che siamo appunto, come dire, sul finire della guerra, no?
Sì.
La guerra sta per finire, la Seconda Guerra Mondiale. Si arriva ad una situazione di pace, no? Però
sì,
paradossalmente questo paesino, che non è stato mai, diciamo, coinvolto nelle battaglie, nella guerra, era isolato appunto lì tra i monti, e la guerra l'hanno sentita solo appunto raccontare,
sì,
non si vede niente, viene. In realtà la pace si perde a un certo punto, proprio quando arriva, in un certo senso, la guerra nelle vesti di questo soldato, no?
Esatto,
che viene,
esatto,
che, si rifugia,
sì, esatto,
che si rifugia in questo luogo, in questo posto che è appunto Vermiglio, e che probabilmente, se il film andrà bene, potrà usufruire e sfruttare anche di una stagione invernale.
Turismo.
Del turismo, effettivamente adesso stiamo andando verso la brutta stagione, quindi non so se ci sono piste di sci nelle vicinanze, però probabilmente d'estate
un po' di turismo,
sì. C'è sempre qualche rifugio, magari dove si fanno delle belle mangiate, quello probabilmente sì, cioè. Allora, Nicolò, tu resta in linea, perché abbiamo altri 3-4 minuti per parlare di un altro film che è in uscita questo fine settimana. Restiamo sempre a Venezia, fuori concorso. Ascoltiamo un po' il trailer e poi ne parliamo.
E poi mai siamo stati così vicini alla fine del mondo.
Non sei stanca che non facciamo più l'amore?
Ho
un problema. Mi può capitare di dire qualsiasi cosa a chiunque, di dire quello che penso, non ho più filtri.
Sono 3 settimane che non abbiamo più sue notizie. Lui è sparito.
E lei dove va, mi prendo?
Vado dove mi lascerà lei.
Signore, posso aiutarla?
Uno strano posto per un primo incontro, le pare?
E lei cosa fa nella vita?
Suono la tromba.
L'amore è un'invenzione delle donne. Per questo fanno tanta fatica a spiegarcelo.
E allora, quello che abbiamo appena ascoltato, caro Nicolò, è il trailer del film dal titolo Finalement. Spero di averlo pronunciato bene in francese, perché
esatto,
non sono un grande pronunciatore di parole francesi. ed è un film, diciamo, di un maestro del cinema francese, arrivato addirittura al 51esimo film della sua carriera. E sto parlando niente meno di Claude Lelouch. Film appunto che uscirà nei cinema a partire da domani con la distribuzione di Euro Pictures Italia. E era fuori concorso a Venezia, non in concorso. Il protagonista di questo film è Lino, un uomo, insomma, che aveva veramente tutto nella vita, famiglia, una carriera, un grande successo, che mano a mano, insomma, un po' perde le sue sicurezze, e a un certo punto decide di partire, lasciarsi tutto alle spalle e vagare per la Francia, diciamo assumendo delle identità talvolta diverse, prima un prete spretato, diciamo così, un regista di film hot, e poi anche un trombettista. E che cosa succede anche qua?
Succede che il film, a mio parere, parte molto bene, cioè, diciamo, è un po' anche a situazioni, quindi episodico in un certo senso, perché lui fa delle conoscenze un po' così fortuite a caso di persone lungo la strada, e gli racconta queste bugie, diciamo, il film è un po' un'ode, in un senso autocelebrativa, delle possibilità e delle storie che nascono, che possono nascere dalle menzogne e quindi anche dal cinema, quindi in questo senso è anche un film sul cinema. Però mano a mano che entriamo un po' anche in quella che è la verità dell'identità di quest'uomo, il film secondo me perde abbastanza di mordente, perde anche un po' di bis comica, ecco, di forza comica, e la durata secondo me è il più grande limite
un po' eccessiva
di Finalmont, perché dura più di 2 ore, quindi per una commedia per me è anche troppo.
Andava un po' asciugata, dici?
Sì, sì, capisco che voleva fare una sorta di canzone, ecco, perché il sottotitolo, tra l'altro italiano, sembra quasi il titolo di una canzone, storia di una tromba che si innamora di un pianoforte.
Sì,
e quindi con questi continui ritornelli, anche musicali, perché c'è anche del musical, tra virgolette, in questo film, però diventa veramente tanto ridondante, ecco. Si capisce già quali siano gli intenti diciamo dai primi 20-30 minuti, e il film non riesce in qualche modo a reinventarsi, ma appunto segue le avventure di questo, tra l'altro, bravissimo Kadmerad come protagonista, appunto, come Lino. Poi c'è questa,
sì, diciamo,
questa galleria di personaggi un po' anche un po' anonima, ecco, che non rimangono particolarmente
scolpiti nelle nostre menti. E niente ovviamente da dire, cioè un film che assolutamente non compromette la grande carriera di un maestro del cinema come Claude Lelouch, che è arrivato a 86 anni al suo 51esimo film, senza contare i film che ha realizzato, film a episodi,
esatto,
videoclip, eccetera eccetera,
cortometraggi
anche molti, e lo ricordiamo anche per uno dei suoi capolavori, penso, che è Un uomo, una donna, film del 1966, con una coppia amica da poco, era Jean-Louis Trintignant
e
Anouk
Aimée.
Anouk Aimée è scomparsa, insomma, all'inizio di quest'estate. Lo ricordiamo sicuramente anche per tanti altri film. Non so che distribuzione avrà, una piccola distribuzione che è quella di Euro Pictures, volevo dire, non so in quante sale
sarà
proiettato questo film. Comunque ricordiamo ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici che anche per domani, se non sbaglio, fino a domani ci sarà la promozione di Cinema in Festa, cioè tutti,
esatto,
i film, non solo quelli italiani come è successo per tutta l'estate, ma tutti i film che andrete a vedere al cinema fino a domani vi costeranno soltanto 3,50 euro, quindi potete eventualmente approfittare. Tra l'altro domani domani cominceranno anche le anteprime di Mezzanotte di Partenope, di Paolo Sorrentino, le principali città italiane. C'è anche Firenze, so che c'è anche Bologna, Roma,
sì,
Milano, Napoli, Torino. Tutti mi chiedono: ma che vuol dire l'anteprima a mezzanotte? Io credo sia stata, da quanto ho letto, un'idea proprio di Paolo Sorrentino, di farle queste anteprime, farle partire proprio il giorno di San Gennaro, perché domani a Napoli si festeggia San Gennaro, e partiranno dalla mezzanotte non di questa notte, cioè tra il mercoledì e il giovedì, ma dalla mezzanotte tra il giovedì e il venerdì.
Sì.
Quindi alcuni cinema, ho visto, addirittura lo programmano 5 minuti prima della mezzanotte, alle 23:55, e quindi insomma, cioè, chissà come risponderà il pubblico a questa cosa, perché stiamo parlando ovviamente di Paolo Sorrentino. Il film è stato presentato a Cannes, non ha avuto grandissima accoglienza, questo va detto, è stato un po' fredda.
Sì, non è come è stata La mano di Dio.
Non è stato,
ecco,
come è stata La mano di Dio. Esatto,
sono
d'accordo. Sono d'accordo, però insomma, Paolo Sorrentino, c'è sempre molta, molta curiosità. Il film sarà nelle sale, appunto, con un'unica proiezione a mezzanotte nelle principali città italiane fino al 24 di settembre. Quindi avete poco meno di una settimana di tempo se volete andarlo a vedere. Magari prendetevi qualche caffè, perché appunto il film comincia a mezzanotte, dura quasi 2 ore e 20.
E poi non credo sia un film molto,
esatto,
molto ritmato
ecco. Fino alle 2:20 non metterete piede fuori, e prima di andare a letto ci vorranno anche le 3 del mattino. Quindi insomma, noi ve l'abbiamo
perché
detto.
Poi esce a novembre, giusto?
Poi no, esce il 24 di ottobre, quindi tra poco più di un mese. Tra poco più di un mese. Sì. Forse vorrà testare insomma un po' la cosa il buon Paolo Sorrentino. E ne approfitto, oltre per dire un'altra, visto che siamo qua parlando insomma di quello che accade, un'ultima una notizia di poche ore fa, sempre riguardante il cinema. Carlo Chatrian è diventato il nuovo direttore del Museo Nazionale del Cinema di Torino. E Chatrian lo ricordiamo anche per essere stato direttore del Festival di Berlino, di Locarno, anche con, diciamo, discreto successo, e subentra Domenico De Gaetano, che era in carica fino al 2019. Stiamo parlando della più importante istituzione cinematografica italiana, appunto come il Museo del Cinema di Torino. Chatrian dice: accolgo questa nuova avventura con entusiasmo, non vedo l'ora di iniziare a lavorare con il personale del museo e di affiancare la loro competenza e professionalità, mettendo al servizio di questa istituzione che sento vicina le conoscenze maturate in anni di lavoro all'estero e la passione che da sempre mi anima. Quindi facciamo il nostro più grande in bocca al lupo a Chatrian per guidare, che nel passato è stato guidato anche dal nostro caro amico Alberto Barbera, che ormai da tanti anni invece è direttore e lo sarà anche per i prossimi due anni della Mostra del Cinema di Venezia. Va bene, tu avevi scritto le recensioni sia di Fino Monde che di Vermiglio.
Ho scritto solo quella di Vermiglio, solo di Vermiglio, perché Fino Monde
Poi non ti aveva dato il giusto stimolo, probabilmente, per...
No, ma poi l'ho vista tardi, poi pieno, era nel pieno, con i film più importanti che stavano per arrivare.
Certo. Va bene, quindi rimandiamo sempre al tuo sito aggiornatissimo e veramente di grande qualità, perché sei veramente bravo, e poi ci racconterai magari in un'altra puntata anche tutte le tue attività extra sito, che comunque riguardano sempre il cinema. Nicolò,
mille, un
abbraccio, ma figurati, è sempre un piacere. Ci sentiamo presto.
Buon proseguimento.
Ciao, Nico. Ciao. Allora, noi continuiamo. Parliamo adesso di un film che si trova già nelle sale, distribuito da Fandango, è uscito qualche giorno fa. E sto parlando di Anywhere, Anytime, che è stato premiato nell'ambito della Settimana Internazionale della Critica, sempre alla Mostra del Cinema di Venezia, dalla storia di Issa, che è un giovane immigrato clandestino che si trova a Torino e cerca di sopravvivere come può. Viene licenziato un giorno dal suo vecchio datore di lavoro ad un mercato della frutta in una delle piazze periferiche di Torino. E parlando poi con un suo amico, gli consiglia di svolgere la professione del rider. Però diciamo che l'equilibrio che cerca di trovare nella sua vita Issa viene meno quando, durante una consegna, gli rubano la bicicletta. E così comincia per lui un'odissea di grande disperazione che lo porta per le strade della città per cercare di trovare la sua bici, che per lui è il suo lavoro. È un film, insomma, di grande stretta attualità, perché appunto parla della tematica dei rider, ma diciamo prende spunto da questa professione, ahimè, sempre molto poco tutelata per quanto riguarda sia le garanzie economiche, la sicurezza e quant'altro, per allargare un po' più il discorso. E molti l'hanno paragonato a ladri di biciclette, perché ovviamente quando uno fa un lavoro con la bicicletta e gli viene rubato la bicicletta e ci fai un film, la mente va subito a un film del genere. E noi adesso ci ascoltiamo il trailer e poi ne parliamo con il regista Milad Tangshir, che ha il suo esordio dietro la macchina da presa.
Non può più venire, eh?
Perché?
Mi dispiace, perché io rischio di prendere la multa e non voglio che vieni più.
Rider, ti chiedo lo hall. Papà, chiedo lo hall, chiedo lo tech. Sono a fare giù per il defino ancora da.
Allora, eccoci qua, e come abbiamo preannunciato prima, è il momento di parlare con il regista del film Anytime, Anywhere, che si trova già nelle sale italiane da qualche giorno. Quindi io do subito il benvenuto e la buonasera a Milad Tangshir. Buonasera Milad.
Buonasera.
buonasera.
Ciao, benvenuto alla settima sessione, grazie di aver accettato il nostro invito. Allora, poco fa parlavamo qua in radio, appunto raccontavamo di che cosa tratta il tuo film, un tema molto molto importante. E io partirei subito dalla tematica, no? Che è anche una tematica di grande attualità, quella del lavoro del rider, che diciamo viene visto quasi come una, uso una parola forte, ma quasi come una forma di schiavismo, no? Del nuovo millennio. E un po' diciamo che noi cittadini siamo anche un po' complici, perché spesso magari ci troviamo anche a doverne aver bisogno, visto che ordiniamo prodotti, cibo, soprattutto sul web, eccetera. Però per chi lo fa non è uno schiavismo, ma è una forma di sopravvivenza. Io ho letto una tua intervista in cui tu proprio dicevi: io non voglio fare un film prettamente sui rider, ma sulla sopravvivenza.
Sì. Assolutamente. No, infatti, sì, diciamo il protagonista fa il rider nel film, però relativamente breve, perché poi la sua bicicletta viene rubata, quindi infatti non è un film sui rider, ma su un individuo che sta cercando di sopravvivere in quel percorso, passa anche dai mondi di rider. Però detto ciò, ovviamente io ero molto consapevole, ho fatto anni di ricerca, sono andato in giro un'estate intero con un rider senegalese per fare consegne, attese in strada, nei ristoranti, ero sempre in prima fila nelle manifestazioni per i loro diritti a Torino, quindi condividi tanto la loro lotta e sono molto consapevole di tutto ciò, però semplicemente non volevo fare un film di denuncia, o non volevo, diciamo, creare inserire dei dettagli del loro contratto, le cose del lavoro che magari dopo un anno sarebbe stato cambiata. Semplicemente volevo raccontare la storia di uno che sta cercando di sopravvivere, però ovviamente c'è questa cosa importante del mondo dei rider. Poi su quello che hai detto all'inizio sono d'accordo con te, è una nuova forma di schiavismo, però personalmente non credo che la soluzione sia non ordinare o non usare, perché veramente tanti di questi ragazzi che ho incontrato sopravvivevano da questa roba e non è facile trovare un lavoro per tanti di loro.
Certo.
Dobbiamo migliorare la condizione del lavoro, dobbiamo
certo.
migliorare come si fa quel lavoro, non è secondo me una questione di non usarlo, abolirlo, invece bisogna trovarci, diciamo, tutelare quel lavoratore, insomma.
Certo, aumentare le tutele, aumentare il salario, la sicurezza anche con cui lavorano, perché con queste bici... Sì.
Una cosa che
sì.
soltanto... scusa che ti interrompo.
No,
prego. Aggiungere, no, che infatti durante la mia ricerca, diciamo da anni di ricerca, infatti la comunità dei rider di Firenze era uno, a parte di quello di Torino, era uno che seguivo molto e anche è sempre stato, diciamo, una piazza
certo.
calda per quei lavoratori, insomma.
È vero, guarda, io ti volevo fare una domanda alla fine, ma visto che hai citato la comunità dei rider di Firenze te la faccio subito. Probabilmente tu conosci questa iniziativa che è partita con vari soggetti in corso,
sì.
come il comune di Firenze, la CGL, l'associazione Altro Diritto, Oxfam, CAT e Nosotras, che hanno previsto l'apertura di una casa rider entro la fine dell'anno a Firenze, cioè un posto dove i rider, tra una consegna e l'altra, o anche in attesa appunto di andare a consegnare, possono trovare un punto dove potersi riposare, servizi igienici per mangiare, ricaricare il telefono, esattamente, che è un dispositivo che utilizzano molto. Firenze è la prima città che appunto prende un'iniziativa del genere, quindi volevo sapere che cosa ne pensavi.
Sì, assolutamente, ho scoperto, diciamo, questa notizia di casa dei rider forse un mesetto fa e infatti mi sembrava un'idea molto interessante. Io in Torino lo seguivo personalmente da vicino, però ero, diciamo, un membro di due gruppi WhatsApp di rider di Firenze, quindi nel senso che ero aggiornatissimo su anche dettagli di quel giorno, come sta andando là, o le biciclette rubate, o
sì.
tante cose, quindi tante problematiche, richieste di aiuto, no? Veramente, quindi subito ho capito che Firenze veramente era una piazza calda da questo punto di vista, e sono molto felici. Comunque è un passino avanti, almeno per, come si dice, per considerarli, per togliere un po' fuori da invisibilità. Sicuramente questa cosa di casa di rider non è che li cambierà la vita, però almeno è un atto di consapevolezza dalla parte di città anche.
Assolutamente. da Firenze passiamo a Torino, che è la città che fa da sfondo appunto alla storia che tu appunto racconti in Anytime Anywhere, però è una Torino diciamo un po' come non la conosciamo, cioè lontana dal barocco, dalle immagini che abbiamo di questa splendida città. È una sorta anche quasi di luogo anonimo, no? Potrebbe essere qualsiasi altra città. Io so che tu prima di iniziare a girare il film hai girato molto Torino, che poi se non sbaglio è la città in cui vivi, no? Per molto tempo, no? Sei andato a vedere tutti i luoghi della città.
Assolutamente, io ormai vivo da 13 anni in Italia, sempre a Torino, e quindi con la bicicletta ho fatto anni di sopralluogo, tante scene sono state scritte solo per queste location lì, basato su esattamente i luoghi, i momenti, eccetera, quindi... E così, come hai detto tu, sì, Torino, soprattutto dal punto di vista della rappresentazione cinematografica, ha quell'immagine, fascino, non so, ottocentesco, o comunque sì. Vengono a girare lì per far finta che è Roma o Vienna, comunque è un'altra immagine di sé, riflette per il mondo del cinema. Invece io sempre sentivo questa mancanza, e come mai dove noi viviamo e io vivo non lo vedo, cioè dove questo Torino con tutta questa intensità, tutta questa vita che vediamo attorno. Quindi sempre avevo questo desiderio di far vedere l'altra faccia di Torino, e quindi sono contento che sono riuscito a includerlo. E come hai detto tu, sì, da un lato è profondamente torinese, dall'altro non vedi mai, diciamo, i simboli di Torino, perché volevo questo senso di anonimità, di può essere una storia di una piccola città in Belgio, Francia, o insomma anywhere, anytime, questo dramma di sopravvivenza, insomma.
Nel tuo film fai anche l'utilizzo di musiche jazz che hanno sonorità anche africane, se non sbaglio tra fine 60 e inizio 70. Come sei riuscito ad integrarle nel film?
Guarda, semplicemente quella era la prima cosa che era venuta, cioè da questi brani esistono già da 2018-19 nella mia, diciamo, playlist del film, e su sceneggiatura sono stati notati, cioè scritti esattamente su come vengono usati, quindi era un'idea che avevo, e pensavo, mischiando questa musica, no, africano, che da un lato ha sonorità di jazz che è molto familiare all'orecchio spettatore occidentale, ma dall'altro lato anche a questo colore africano, e mischiandolo con le nostre strade volevo un po' creare un po' senso di alienazione, di riflettere il senso di alienazione del protagonista, e togliere la familiarità di quelle strade e le storie dei immigrati, insomma.
Certo. E per ultima cosa, ricordiamo anche il protagonista, il bravissimo, certo, Ibrahim Asambu, appunto. Come l'hai scelto? È stato frutto di un casting o vi conoscevate già?
No, è stato, diciamo, fortuna, nel senso che io ho fatto magari quasi 2 anni di ricerca tra casa di accoglienza, progetto immigrati, dormitori, associazioni, quindi... pian piano incontravo i ragazzi uno per uno, quindi quasi ho visto 200, e uno di questi era Ibra, e diciamo subito mi ha preso con sua intensità dello sguardo, e diciamo il dialogo che abbiamo costruito insieme, ha fatto un lavoro meraviglioso, è presente quasi in tutte le inquadrature del film, e tutto il film sulle sue spalle, e credo che mi ha fatto un dono grandissimo. Lui comunque anche partito, arrivato in Italia come un minore non accompagnato, e ha attraversato tantissime tappe della storia del protagonista. Per fortuna adesso lavora in un ristorante e vive l'amica del protagonista del film, però diciamo, come ho detto, lui fa tutto il film sulle sue spalle, e sono grato per quello che ci ha dato.
Perfetto, allora noi lo ricordiamo, il film sta ricevendo un sacco di critiche positive, un sacco di elogi. È partito il tuo viaggio da qualche settimana fa, dalla settimana della critica a Venezia, dove è stato presentato in anteprima, poi addirittura oltrepassato l'oceano, è andato fino al prestigioso Festival di Toronto, adesso è nelle sale italiane già da qualche giorno. Anytime Anywhere, chi ci ascolta da Firenze, si trova anche ancora al cinema Astra, ed in cui tu sei stato proprio con Ibrahima qualche giorno fa a presentarlo. Io ti ringrazio, Milad, e ti faccio un grande in bocca al lupo per questo film, davvero, e per il proseguo della tua carriera.
Grazie molte, alla prossima.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 15, dove a causa di un incidente al chilometro 72 chiuso il tratto compreso tra Pontremoli e Berceto, con 2 km di coda tra Ulle e Pontremoli in direzione Parma. In A1 invece a causa del traffico intenso code a tratti. In A1 invece a causa del traffico intenso code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna, e code sulle ramo d'allacciamento con la 11 in direzione Pisa. Sempre per traffico intenso, code a tratti in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Code a tratti per traffico intenso anche in Fipilì tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci in direzione Firenze, con code in uscita all'Astra Signa provenendo da Firenze. Treni per allerta meteo, si ricorda che la circolazione sulla linea Faentina sarà sospesa nelle giornate di oggi e di domani nella tratta tra Marradi e Faenza. Città di Firenze, per asfaltature legate ai lavori della linea tranviaria Libertà Bagno a Ripoli, stanotte in orario 21.05 in via Retina, restringimenti di carreggiata tra via del Gignoro e via della Loggetta. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ha detto contanti?
Proprio così.
Può descrivere i sospetti?
Molto alto, al peso 110.
Dovremmo trattenere quei soldi.
Non ho il numero di distintivo, ma il cognome è Marston.
Devo chiederle di andare via.
Quello lì è il secondo sospetto.
E allora torniamo in diretta su Nova Radio alle 17.42 in questo istante. Vedo che dall'altra parte del vetro sono arrivati anche dei graditi ospiti a sorpresa, e quindi tra poco lo farò anche intervenire. Però adesso vado a salutare con grande piacere, anche per questa seconda settimana, Jacopo Fioretti di Movie Player. Ciao Jacopo.
Buonasera, buonasera. Eccoci. Daniele, buonasera a tutti.
Perfetto.
Eccoci qua.
Che meraviglia. Ero in astinenza di Jacopo Fioretti, ho detto lo richiamo anche dopo 7 giorni, lo devo richiamare per forza. Quindi già te l'ho detto, ti chiamerò spesso in questa stagione, se tu avrai il piacere, soprattutto la disponibilità.
Come no, siamo qua.
Perché poi quando c'è Jacopo Fioretti già la gente ha capito che si parla di cinema di qualità, non che gli altri titoli siano di poca cosa, ci mancherebbe altro. Però insomma, già la scorsa settimana abbiamo iniziato con Fight Club, e dico poco, e questa settimana però c'è un film che non è ovviamente già salito diciamo la nomea di cult di Fight Club, anche perché è uscito da poco. Però è una sicuramente delle proposte più interessanti che Netflix, diciamo, ha sfornato nelle ultime settimane, se non negli ultimi mesi, a livello di lungometraggi. Sto parlando di un film che si intitola Rebel Ridge, che Ridge non è quello di, insomma, il famoso
sì,
attore,
esatto, di Ridge di Beautiful.
Non è Ridge di Beautiful, però ci direi tu a partire da di che cosa parla questo Rebel Ridge. Già il nome, anche se uno insomma non, già si immagina un qualcosa di muscoli, di testosterone, ma non solo.
Allora, innanzitutto volevo dire che qualità è perché Daniele Mazzeglia sceglie i titoli da farmi commentare, giustamente, quindi no, sai, la qualità è per te, diciamo, che fai l'assegnazione, non è assolutamente per me.
No.
E un'altra cosa polemica subito da Chitto è: questi sono dei film migliori che sono usciti in questo anno probabilmente su Netflix, e si è pubblicizzato niente praticamente, è uscito così, no, conosciuto, no, giusto per chi sapeva il regista qual era, altrimenti non c'è stata grande pubblicità, al contrario di tanti altri originali.
Certo.
Allora, detto questo, il film è uno di quei film che se tu leggi la trama pensi, non so, a Rambo, o comunque pensi a quei polizieschi revenge movie in cui c'è una persona, uno straniero, tipo corpo della marina, che arriva in una città americana ed è proprio l'uomo sbagliato a cui fare un torto, e quindi poi ribalta tutto quanto.
Tipo una cosa un po' Mark Wahlberg, un po' Liam Neeson.
Esattamente, certo. È quel tipo di... E invece
no.
È tutt'altro, è un film che si diverte proprio a disattendere qualsiasi tipo di logiche o di aspettative di genere che hanno gli spettatori, e crea uno di quei thriller polizieschi molto più corposi, molto più stratificati, che prendono una storia appunto semplice, la usano come pretesto per fare un ritratto, seppur piccolo, seppur in un microcosmo, dell'America contemporanea. In questo caso quello di un paesino di questi, diciamo, che si autogestiscono e vivono il rapporto con l'America solamente per gli ideali americani, che sono quelli della bandiera e sono quelli, diciamo, più propagandistici, altrimenti vige un'omertà totale in cui c'è anche una morale realtà di fondo che li giustifica, ma è tutto quanto, diciamo, imposto da loro stessi. Questo giro che coinvolge non solo la polizia locale ma anche le istituzioni, improvvisamente arriva appunto questo agente esterno che è il nostro protagonista, che è un ex marine, e il torto che faranno a lui, o comunque il fatto che si troveranno ad avere a che fare con lui, porterà a, alla ribalta tutte quante, diciamo, le storture di questo microcosmo. Ecco.
E cosa possiamo dire anche del regista, che è Jeremy Saulnier?
Pensavo l'avessi detto, scusa, non mi sono immaginato. Saulnier è uno di questi professionisti, diciamo, di genere, nel senso che è uno che soprattutto con Green Room, che era il film non prima di questo ma quello prima ancora, è un tipo di regista che lavora tantissimo con il poliziesco e quindi sa bene come rigirarlo, sa bene come usarlo come prospettiva per leggere la realtà, tant'è che lui è molto bravo anche a raccordarli con i mondi underground. Anche Green Room era molto su una parte, diciamo, di controcultura americana, quindi è bravo a fare questa accoppiata vincente e punta molto sul ritmo della narrazione, perché presuppone chi dà l'esca per l'azione che sta per arrivare, salvo poi farla esplodere sempre in maniera nuova, e punta molto sui personaggi. I suoi personaggi sono sempre molto approfonditi, non sono mai scontati e soprattutto hanno un'evoluzione anche lì molto sorprendente all'interno della pellicola, specialmente quando appunto invece si pensa che la via sia quella prefissata.
Certo, io mi ricordo di aver visto di lui Green Room, non l'ho visto, ma vidi sempre su Netflix, perché fu distribuito direttamente in streaming anche quel film, il precedente, che si chiama Old Dark.
Quella è stata un po' un'uscita, sai, è stata un po' quando hanno provato a fargli fare un salto su un tipo di cinema un po' magari un po' più fuori dal genere, un po' più commerciale volendo, sì, sì. E invece questo è un ritorno un po' a quello che a era Green Room, che vi invito a rivedere, perché a recuperare, perché è veramente bello.
C'è su Netflix Green Room, così magari uno fa una combo.
Oddio, non credo, però non ho controllato, dico la verità. Però qualcosa di lui in streaming si trovava.
C'è su Prime Video.
Su Prime Video, infatti.
Su Prime Video c'è Green Room, che c'ha comunque un bel cast: Patrick Stewart, Anthony Yelchin, purtroppo tutti e due deceduti. Se non sbaglio anche Anthony Yelchin era morto. Sì, sì, purtroppo sì, 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 questo giovane attore è morto nel 2016, sì, sì, che avevano fatto tutti e due, tra l'altro, anche Star Trek, sia Patrick Stewart che Anthony Yelchin, Imogen Poots e altri attori. Sì, ok, quindi tra l'altro vedo che ormai è uscito da due settimane abbondanti, ed è uno di quei film più visti, per quanto magari possa essere veritiera la top ten di Netflix, sempre ancora ancorato tra le prime posizioni, diciamo che è sempre tra prima, seconda, terza posizione, segno che
questo
comunque...
è uno di quei film, sì, che in America sarebbe uscito direct to video una trentina di anni fa, ma probabilmente poi sarebbe andato anche, avrebbe avuto anche una distribuzione cinematografica, sì, probabilmente.
Magari una limitata in alcune sale, poi magari nel giro di un mese già sul video. E ti dicevo che c'avevo una sorpresa per te, se resti in linea, non so se riesci ad ascoltare, io direi di far partire alla regia queste note. Non so se tu senti.
Sì, sento.
Ah, no,
sì, sto sentendo.
Non volevo sapere, perché il nostro Jacopo vive ormai da tanti anni in quella di Spoleto, però è di Roma, nato a Roma, tifoso della Roma, diciamo sì. Che oggi per voi tifosi romanisti, no, cioè, io vi capisco, perché qua a Firenze, insomma, come dice qualcuno, se Sparta piange, Atene non ride, perché anche qui a Firenze difficilmente ci abbiamo il sorriso sulle labbra negli ultimi anni, anche in questo inizio di campionato, un po' come voi. Ma voglio sapere, ma sto Juric ce l'avete preso o no?
Sì, l'abbiamo preso, mi hanno detto, sembra che me la tiro, non è che me l'hanno detto, mi hanno detto amici miei che hanno trovato un video che è già a Trigoria, ma non so se lo fanno scendere dalla macchina, perché stanno contestando tutti.
Beh, magari.
Tra l'altro, noi dovevamo avere il vostro allenatore, se la nostra amministratrice delegata avesse avuto possibilità di scelta, sempre qui. Mi dicono, perché alla fine un po' contano. Quindi
la vostra CEO?
La nostra CEO, sì,
che non
voleva
avere
Palladino.
Non aveva un bel rapporto con De Rossi. Ecco.
No, per niente.
E vabbè, no, ma magari, che ne sapete, arriva un po' in sordina l'ottimo Juric, che è sicuramente uno che di calcio ne capisce e ne mastica ormai da tanto tempo, è stato allievo di uno, secondo me, degli allenatori migliori che abbiamo in Italia insieme a Carlo Ancelotti, che è Gasperini attualmente.
Simpaticissimo
quanto vuoi, ma veramente simpatico, sì, come una visita sì. Del proctologo, però non si può dire niente, veramente un ottimo allenatore, quindi diciamo in bocca al lupo alla Roma. Guarda, ne approfitto, stiamo parlando di calcio, per fare anche un ricordo di Totò Schillaci, che ci ha lasciato oggi prematuramente.
59 anni,
era malato da diverso tempo, purtroppo. E non ce l'ha fatta in questa sua battaglia. E tra l'altro, parlandone con un amico questa mattina, io di Totò Schillaci, forse è uno dei primi nomi, se non il primo nome di calciatori con cui io ho familiarizzato, che ho sentito, no? Perché ero molto piccolo quando ci sono stati i mondiali d'Italia 90, dove Schillaci era stato assoluto protagonista. Arrivò anche lì come diciamo in terza fila, perché era la riserva di Vialli, poi dopo Vialli c'era Carnevale e poi veniva Totò Schillaci, però poi è stato un assoluto protagonista insieme anche a Roberto Baggio, quindi abbiamo tutti negli occhi quegli occhi così aperti, spalancati di Totò Schillaci e quell'esultanza di quando segnava quei gol con la maglia della nazionale. Se non sbaglio furono 6 o 7 i gol che fece Schillaci Italia 90, e poi l'hanno insomma portato a vestire anche maglie prestigiose come la Juventus, Inter, eccetera. E quindi un abbraccio a tutta la famiglia di Totò Schillaci, davvero. Va bene, Jacopo, grazie anche per questa settimana, davvero. Noi veramente il mio auspicio è di disturbarti sovente, come si suol dire, e quindi ci sentiremo, penso, prestissimo. E vi ricordate, quando c'è Jacopo Fioretti c'è cinema di qualità. Apriamo questa rubrica qua. Ok. Grazie Jacopo, un abbraccio.
Ciao Daniele, un abbraccio a tutti, buon proseguimento. Ciao.
Mortali, vi ho fatti io e voi mi ripagate così. Reddy, noi dobbiamo stare insieme.
Oggi lo farai. Farò cosa? Lo lascerai.
Dobbiamo rendere la distruzione efficace.
Papà, alcuni umani sono simpatici.
Loro non contano.
Io sfido gli dèi.
Il tuo posto è quello, immerso nell'oscurità più profonda.
Che cos'è questo posto? Perché non sono diventata di pietra?
Perché sei morta, cazzo.
E allora arriviamo alle 17.53, ancora in diretta con la settima ossessione qua su Nova Radio. E vi ricordo, come sempre, abbiamo anche un numero di telefono dove potete interagire con noi, che è il 366 10 14 094. Lo ripeto, 366 10 14 094. Scriveteci non solo dei film di cui parliamo, che ancora la maggior parte deve uscire, ma raccontateci quali sono le vostre ossessioni cinematografiche, e non solo, perché la scorsa settimana non abbiamo avuto tempo per farlo, ma da oggi riapriamo anche un'altra sala cinesca della settima ossessione, quella che di solito facciamo, quello che di solito facciamo negli ultimi minuti del nostro programma, e sto parlando dello spazio dedicato alle serie televisive. E innanzitutto vado a salutare l'ospite con cui ne parleremo, di una serie televisiva in particolare, che è Martina Morin. Buonasera Martina.
Ciao, buonasera a tutti.
Ciao Martina, ben trovata anche per questa edizione, la prima volta che ci sentiamo per questa nuova stagione. E noi abbiamo ascoltato un trailer poco fa, mentre ci mettevamo in contatto, è appunto il trailer della serie di cui ci stiamo apprestando a parlare, che si intitola Chaos, ed è una serie che già si trova sul catalogo di Netflix da qualche settimana a questa parte. Prima parlavamo poco fa con Jacopo Fioretti di un film Netflix che ha avuto molto successo, una proposta di grande qualità. Mi pare che anche questa Chaos non se la stia cavando male. Però introducici in questo mondo di dei, di Olimpi e di quant'altro, e di Jeff Goldblum soprattutto.
Guarda, sulla trama sarò molto breve, anche perché non c'è molto da raccontare e va scoperta guardando un episodio dopo l'altro. E come anticipavi, è una serie di una sorta di universo alternativo, chiamiamolo così, in cui l'antica Grecia esiste ancora, quindi chiaramente non è antica, e ci sono ancora le divinità, quindi il culto maggiore è appunto quello dedicato a dei come Zeus, Era, Poseidone, Atena, Apollo, insomma i soliti che conosciamo dalle pagine dei libri di scuola. Il problema sta nel fatto che alcuni esseri umani sono ancora fortemente devoti agli dei, mentre una piccola porzione inizia ad essere insofferente, inizia a non volersi più dedicare a questa religione e inizia in qualche modo ad oltraggiare le divinità, sottraendosi ai sacrifici nel giorno di Olimpia, che è un giorno appunto dedicato al festeggiamento delle divinità, oppure anche facendo degli sfregi sulle statue e sui monumenti dedicati appunto alle divinità. E la storia ruota attorno soprattutto al personaggio di Zeus, che è la divinità principale, il re degli dei, e sul fatto che aleggia su di lui una profezia, la quale afferma che il caos inizierà a regnare e che quindi lui sarà spodestato dal suo trono. E che molto probabilmente questa profezia si avvererà attraverso diciamo l'azione appunto di questi esseri umani che sono scontenti e che non vogliono più praticare il culto degli dei. La storia è raccontata attraverso una voice over, che è quella di Prometeo, che lo stesso Zeus, come sappiamo, aveva incatenato ad una montagna e il cui fegato veniva divorato ogni giorno da un'aquila, che però lui richiama spesso, perché nonostante ciò Zeus lo considera il suo più fedele amico, il suo più grande consigliere, e quindi è lui che racconta appunto questa vicenda, che si snocciola attorno alla morte di Euridice e al desiderio di Orfeo di ricongiungersi con lei. E quindi questo desiderio di Orfeo metterà in moto una serie di dinamiche accelerate anche dall'aiuto di Dioniso e dall'idiosincrasia che lui prova per il padre e per la matrigna, che porteranno poi insomma a queste vicende abbastanza borderline relativamente alla reggenza di Zeus. Non spoilerò più niente, perché come ti dicevo, ecco, è tutto in divenire negli episodi, certo, e va guardato insomma episodio dopo un altro.
Senti, cosa ci dici di Jeff Goldblum come protagonista?
Possiamo appunto soffermarci un po' su elementi diciamo di contorno, e nemmeno poi così tanto. Parliamo di una figura attoriale molto forte, molto importante. Mi viene da pensare ad altri film che recentemente ha fatto, come Asteroid City, sì, Jurassic Park, oppure anche non recenti come Gran Budapest Hotel, per esempio.
Pensa che prossimamente, tra qualche mese, al cinema sarà niente meno che Il Mago di Oz.
Ecco, quindi parliamo insomma di, ripeto, una figura importante nel panorama cinematografico e anche seriale. e ritengo che la sua performance sia una buona performance, nel senso che le carenze che la serie presenta e presenterà nel corso appunto della visione degli episodi vengono facilmente colmate dalla sua bravura e dal fatto che riesce ad interpretare in maniera magistrale la presunzione di Zeus, il suo narcisismo, il suo egocentrismo. Quindi consiglio la visione perché da questo punto di vista, insomma, è un bello spettacolo. Mi sento però di dire che comunque, come qualsiasi prodotto seriale che si rispetti, ha le sue pecche. Ed è una serie che sembra sempre lì sul punto di avere una svolta, di decollare, e non lo fa mai. Per quanto abbia un buon potenziale, perché l'idea di base è fighissima. Sì. Tra l'altro c'è stato un hype incredibile su questa serie, se ne parla da anni, perché la produzione era già in cantiere. Poi per varie motivazioni, scioperi, Covid, post-Covid, è stata un po' rimandata, però se ne parlava già da moltissimo tempo, insomma c'era grande aspettativa, però diciamo che è una buonissima idea, riuscita forse non al 100%, mi verrebbe da dire quando dici all'alunno è bravo ma non si impegna, ecco un po' così, se po posso così, dare un paragone insomma immediato, certo. Perché a volte ci si perde in degli estetismi forse anche eccessivi, non necessari, peccato, perché l'idea di fondo, ripeto, è buona anche la volontà di raccontare in maniera satirica queste divinità, cosa che diciamo in parte già gli stessi scrittori dell'epoca dell'antica Grecia facevano nelle loro opere, quindi ritengo che fosse diciamo una buona idea, però trasportata poi sul grande schermo non benissimo, diciamo.
Diciamo, perché a chi non piacerà questa serie, cioè, si potrà sempre rifare con Pollon, con Binaguai, non so se tu conosci questo
sì,
mitologico,
certo,
proprio cartone animato delle nostre infanzie.
Assolutamente, visto anche nei vari pomeriggi,
certo,
di Ozio,
sì,
quindi
Bim Bum Bam, eccetera, ovviamente. Tra l'altro mi dicevano che Jeff Goldblum c'ha una casa a Firenze, tra l'altro a pochi passi dal nostro studio. E peraltro Jeff Goldblum tra due giorni, il 20 e il 21 settembre, sarà al Teatro Niccolini di Firenze con la sua, è anche un musicista, questo non lo sapevo, con la sua The Mildred Snitzer Orchestra. E quindi vedi quanto è, diciamo, poliedrico il nostro amico,
poliedrico, sì,
Jeff Goldblum. Cinema, musica, teatro,
serie TV,
casa a Firenze, chi più ne ha più ne metta. Va bene, ok, allora per chi vuole vedere, appunto, ci hai descritto, diciamo, molto bene, ha fatto una ottima analisi di questa serie Chaos, che è disponibile su Netflix, e quindi vi rimandiamo appunto alla visione, poi fateci sapere se vi è piaciuto o no. Intanto Martina ti ringrazio e ti saluto, e ci sentiamo alla prossima occasione.
Grazie a voi, alla prossima, ciao.
Volevo salutare, prima di salutare i nostri ascoltatori, un amico che mi è venuto a trovare, se si può avvicinare, vediamo se ho azzeccato il microfono.
Sì.
Leonardo, eccolo, ciao. Leonardo, ben
ciao
trovato.
Ciao a tutti,
Leonardo,
buona serata.
Ciccatelli, esperto di cinema, storico di cinema, ogni tanto viene a trovarci, e tra l'altro sei stato anche tu qualche giorno in quel di Venezia. Oggi abbiamo parlato di due film di Venezia, uno l'hai visto anche tu, che è Vermiglio, no?
Sì.
Non so se volevi aggiungere qualcosa, una particolarità di che cosa ti ha colpito di questo film di Maura Del Pero in poco più di un minuto.
Ma diciamo, è un film molto interessante, è un film poi italiano, ma allo stesso tempo molto, molto poco italiano, secondo me. Cioè,
un po' dal sapore europeo.
Esatto, dal sapore europeo. Comunque potrebbe essere stato girato in qualsiasi, diciamo, nazione europea con lo stesso taglio, diciamo, nazione europea magari coinvolta nella guerra, questo sì, sì, chiaramente. Sì. E poi è un film che apre comunque degli orizzonti, secondo me, positivi. Cioè non è tanto, sì, è molto introspettivo sull'analisi della famiglia, insomma, tutto quello che gli succede, eccetera, però secondo me lascia spazio a un futuro, come dire, segna un futuro positivo da un certo punto di vista, insomma. Quindi
tra l'altro è un film, come dicevo prima, ne parlavamo, anche di grandi contrasti, sia visivi, perché ci sono queste bellissime inquadrature.
Assolutamente. Pieno, infatti la regista l'ha definito, doveva chiamarsi Celeste in un certo senso, ha detto. Perché lo sfondo delle Alpi, io sono stato fra l'altro in quel posto di Vermiglio, sì, da... Non c'è niente, c'è solo una bellezza, certo, mozzafiato del paesaggio, la natura, e quindi la natura assolutamente incontaminata.
Poi invece racconta una storia molto intima.
Sì, molto intima,
molto
sì.
Molto piccola.
Assolutamente. E la cosa positiva è che, ripensandoci, ecco, non lascia, diciamo, non fa delle divisioni manichee fra i buoni da una parte e i cattivi dall'altra, e questo è positivo sempre. In
lei,
un
infatti,
certo
ho
senso.
Letto un'intervista, lei ha detto a lei piace anche lasciare film, i film che gli danno risposte, che prendono una determinata posizione. Effettivamente lei dice sì, mi colloco
un po' limitativo, nel senso, invece lasciando, non dando, diciamo, dei voti alle persone, sì, come sì, dà sì, Tommaso sì, Ragno, insomma, come esatto. Dà il maestro, invece in maniera inflessibile,
ne parlavamo
anche
prima.
Nel proprio figlio,
certo, insomma. Ne parlavamo prima, una grande interpretazione di Tommaso Ragno, questo maestro
ti fa capire,
insomma,
Bocciona, sì,
questa fisma, sì, una prova molto fisica anche quella di Tommaso Ragno, però non un maestro di cui aver paura, perché ci vanno anche gli anziani a scuola lui, e poi anche lo vediamo nel ruolo di padre quando è nella famiglia, quindi insomma una persona anche amabile da un certo punto di vista, nonostante svolga appieno il suo ruolo, si faccia rispettare.
Sì, e anche lì, in questa figura che è fondamentale nel film, ti fa capire che c'è anche il riflesso, come dire, negativo anche dal punto di vista umano, quando la moglie gli dice questi fiori non me li hai mai portati tu. Insomma, è uno smacco per lui, insomma, si capisce, insomma, che e anche nei confronti del figlio, insomma, dire le cose che dice, insomma, non promuoverlo, non passarlo, senza riuscire, senza abbassarsi, diciamo, a capire diciamo il perché di certi problemi che aveva il figlio, insomma, si fa capire, che c'è anche un lato B, insomma, del maestro, e questo è sempre positivo quando fai vedere delle sfaccettature diverse, insomma, non manichee,
dove è tutto bianco nero,
dove è tutto bianco e tutto nero, insomma.
È vero. No, è sicuramente una visione interessante. Per me è stato sicuramente il film italiano più riuscito e più interessante,
e anche meno italiano, cioè nel senso
forse
un pochettino di apertura,
forse anche per
un po' anche per apertura, per angolazioni diverse rispetto a le nostre solite storie, insomma,
vero,
perché a volte
e uscirà domani appunto nelle sale con Lucky Red. E niente, va bene Leonardo,
benissimo.
Le prossime puntate, come sempre, le porte sono aperte.
Bene,
tanto
ringrazio.
Ci sono altri film che usciranno poi prossimamente, Almodovar, Brutalist,
Almodovar a dicembre,
se ho
capito bene.
Quindi ci sarà modo per rivedersi e parlarne nuovamente,
molto volentieri,
come se fosse la prima volta.
Con grande piacere.
E intanto voglio ricordare a chi ci ascolta che la puntata che avete appena ascoltato, e chi non l'ha ascoltato ovviamente, troverà il podcast a partire da domani sul sito di Nova Radio, che è novaradio.info. Poi da venerdì più o meno a quest'ora ci sarà anche il podcast caricato su Spotify. Io, prima di salutarvi, volevo dire una cosa che mi sono scordato la scorsa settimana in apertura, cioè ringraziare Teresa La Muraglia, che è la voce, che è un'attrice, che è anche la voce di questa della sigla della trasmissione. La scorsa edizione era la mia, e ho detto non è possibile, già l'ascoltano per un'ora intera, risparmiamogli quantomeno la sigla, no? E quindi mi sono rivolto a questa bravissima attrice della compagnia del Legame, del Teatro del Legame, che è diretto da Daniela La Muraglia, che saluto, e che sarà tra l'altro la Teresa e gli altri attori del Teatro del Legame saranno protagonisti con ben due spettacoli nella prossima stagione, una stagione che sta per iniziare, al Teatro Puccini qui a Firenze. Va bene, e detto ciò io saluto tutti quanti alle 18:10, vi lascio alla programmazione musicale di Nuova Radio, ci sentiamo tra 7 giorni e vi auguro una buona serata.
Buona serata.